greco e gli emissari della Troica, che non a caso venivano definiti alla popolazione greca i cavalieri della morte, visto che imporranno e vigileranno sull'applicazione del memorandum lacrime e sangue. Durante questa estate, in questo clima di attesa e di alta tensione, si sono susseguiti degli eventi veramente disgraziati, in modo particolare l'operazione Zeus Xenio, che ha portato in carcere, nei centri di detenzione, moltissimi migranti rastrellati per la strada, addirittura usando la celere, con scene che veramente raccapriccianti, che vedevano centinaia di migranti spinti contro il muro, lì fermi a sostare, circondati dalla polizia, per poi essere deportati tramite degli autobus verso dei centri di permanenza o comunque dei centri che sono i nostri CIE, ecco, i lager. Questa è una cartolina atroce che viene dalla Grecia e che si unisce anche ad altre cartoline dell'horror, come le iniziative portate avanti dal partito nazista Alba Dorata durante tutta l'estate, che sono state iniziative a volte anche luttuose, ecco, letali, che hanno visto un ragazzo, per esempio, di 19 anni di origine irachena venire accoltellato per poi morire dopo un giorno in ospedale. In ogni modo, credo che dobbiamo fare molta attenzione ad avere, come dire, i nervi saldi, cercare di comprendere fino in fondo la portata di queste la portata politica e sociale di questi eventi atroci. A volte c'è, a mio avviso, una mediatizzazione esagerata che non dà conto, dall'altra parte, di tutte le iniziative che vengono fatte dal movimento antirazzista e dai tentativi non solo di rispondere a queste scellerate provocazioni e mortifere provocazioni, ma anche di spingere in avanti la lotta. A mio avviso, molto probabilmente la lotta migrante, le forme di organizzazione delle soggettività migranti sono state un po' il punto debole del movimento greco, ma questo ha a che fare anche della caratteristica della migrazione in Grecia. Consideriamo che la Grecia davvero può essere pensata come una grande Lampedusa, dove i migranti di fatto arrivano per poi tentare di continuare il proprio viaggio per la libertà. Questo ha provocato, a mio avviso, anche la difficoltà di riuscire a costruire forme di organizzazione permanente all'interno delle soggettività migranti che attraversavano la Grecia. In effetti, durante gli scioperi generali che abbiamo conosciuto, durante le forme di organizzazione territoriale, a volte in alcuni quartieri di Atene, per esempio, si trova una larga partecipazione anche delle comunità migranti. Quindi cerchiamo un po' di stare attenti nel non enfatizzare troppo dei sciagurati eventi che ci sono stati, è ovvio, e dall'altra parte cerchiamo anche di dare ragione comunque della forza, della voglia di rilancio della piazza greca sulla questione dell'antirazzismo. Mi riferisco a un corteo straordinario che ha attraversato le strade di Atene, dove tutte le comunità migranti si sono date appuntamento e hanno preso parola, ma non solo hanno preso posizione politica invadendo le strade del centro città. E poi naturalmente va data ragione, va raccontata anche quella che è la solidarietà quotidiana tra i massacrati dell'austerità. Che parlino greco o che parlino indiano, in Grecia adesso questa solidarietà c'è. Ho letto proprio poco fa un comunicato molto bello della popolazione di un'isola vicina a Naxos, che è un'isola dove arrivano molto spesso tantissimi migranti, dove la popolazione è orgogliosa di essere parte di una catena di solidarietà e di affetto per i cittadini, per gli uomini e per le donne migranti, cercando di assisterli in tutto e per tutto e respingendo con forza l'immagine di una Grecia presa dalla deriva razzista e nazista.
Sì, è importante questo fatto che tu sottolinei, il discorso che non c'è un rapporto appunto nei confronti, soprattutto da parte dei greci, di una concezione dei migranti come se fossero delle vittime, insomma, ma insieme portano avanti delle stanze e delle. E infatti ho visto che anche gli studenti sono stati solidali con i migranti, però portando anche loro dei contenuti. Ho visto infatti che dall'università è partita prima dell'estate, se non mi sbaglio, un corteo dove appunto si stava insomma a fianco dei migranti e si denunciava anche il fatto che è stato revocato l'inviolabilità da parte della polizia degli edifici universitari che prima c'era e adesso non c'è più. Quindi anche i migranti che volessero trovare asilo nelle università non possono perché è stato revocato anche questo diritto. Ci confermi questa cosa? Che rapporto insomma hanno anche i movimenti studenteschi? Cioè, gli studenti più che il movimento studentesco quindi nelle università con i migranti e questa situazione che c'è e che hai appena raccontato.
Ma sì, assolutamente confermo quanto adesso raccontavi. Va detto che la revoca del diritto dell'asylum, ecco, la norma tra l'altro costituzionale dell'asylum che impediva alla polizia di entrare dentro gli edifici universitari è stata revocata dopo e naturalmente è adesso terreno di scontro, di resistenza dei movimenti rispetto alle autorità. Nel passato, tra l'altro, questa norma veniva anche utilizzata, come giustamente sottolineavi, per dare una solidarietà esplicita, immediata, quotidiana e diretta ai migranti privi di documenti. Ecco, questo pesante attacco dal punto di vista costituzionale, effetto dell'austerity e della crisi, ha rimesso, come dire, faccia a faccia, o meglio, in reciprocità, un momento di riconoscimento tra la condizione sans-papiers e la condizione degli studenti e delle studentesse in lotta in Grecia. Non ci dimentichiamo che, ad esempio, per quest'autunno e quest'inverno, a partire dagli asili fino ad arrivare all'università, non ci sarà riscaldamento, molto probabilmente, perché non è stato pagato il gas dell'ultimo semestre, ci sarà ancora una politica di tagli e questo approfondirà da una parte la durezza della crisi, ma dall'altra anche forme di reciprocità esplicita con chi, come ad esempio i migranti, vivono da una vita, da sempre veramente delle condizioni di vita dura, al di là delle organizzazioni immediatamente politiche, del movimento antagonista e rivoluzionario greco, quindi anche nelle soggettività sociali, come giustamente tu dicevi, gli studenti e le studentesse, questo approfondirsi di reciprocità tra loro e i migranti è sicuramente un segno per poter rovesciare, per poter continuare a rovesciare, secondo naturalmente un'indicazione di antirazzismo e di solidarietà senza confini, la situazione sociale in Grecia.
Ok, ti farò un'ultima domanda. Io, da quanto insomma ho capito, c'è in Grecia un processo di privatizzazione molto veloce, se non ho capito male. Mentre appunto in Italia in qualche modo sta avvenendo lentamente, si è accelerato ultimamente, ma in Grecia questo processo si è accelerato in modo esponenziale, insomma, anche rispetto a noi. E quindi come si stanno muovendo? Ho visto molti scioperi in Grecia, sono quotidiani, insomma, e ci confermi anche questa cosa, questo modo, insomma, di applicare anche le politiche di austerity che avviene attraverso la privatizzazione e quindi una diminuzione dello Stato che è comunque una conseguenza di tutto, di tutte le decisioni, insomma, che sono state prese nei confronti della Grecia.
Certo, lo confermo, i meccanismi di privatizzazioni stanno vedendo un'accelerazione veramente violentissima e disastrosa. Giustamente facevi il paragone con l'Italia, dove la direzione sembra essere veramente la stessa, ma che ancora vive di qualche marcia in meno rispetto alla Grecia. In Grecia la violenza di queste forme di privatizzazioni è davvero palpabile con i propri corpi e con le proprie mani. Faccio un semplice posso fare alcuni esempi, come il fatto che adesso per partorire si è obbligati a pagare all'istituzione pubblica 900 euro, e medici, infermieri con cui ho parlato mi hanno raccontato di donne costrette a firmare subito dopo il parto per andare a cercare disperate i soldi per poter evitare poi di essere aggredita da qualche associazione, da qualche gruppo e organizzazione che qua in Italia per esempio si chiama Equitalia. Vi posso fare riferimento a tantissimi farmaci salvavita per il diabete, per l'Alzheimer e per problemi cardiovascolari che adesso non esistono più. E poi ancora una svendita del patrimonio veramente terribile, che poi si paga in termini anche di qualità della vita e dell'inquinamento. C'è veramente una svendita, un regalo di pezzi interi della bellissima natura della Grecia, messe nelle mani di multinazionali terribili come la Golden Meaning, che vorrebbe costruire nella penisola delle Halkidiki una miniera d'oro, e via dicendo. Ecco, questo è un po' uno scenario che si intreccia un po' con pennellate espressioniste della violenza, della dura violenza della crisi e dell'austerità in Grecia. Ma dall'altra parte va detto che non c'è quella condizione di vittima di fronte a questa situazione da parte della popolazione greca. Si parla naturalmente di straordinarie forme di mutualismo sociale che crescono un po' ovunque, si parla di farmacie popolari autogestite, di ambulatori popolari e autogestiti, si parla dei comitati di quartiere che non appena c'è la notizia di qualche forma di privatizzazione dei giardini o delle strutture un tempo pubbliche vicino alle proprie case si organizzano e incominciano a dare battaglia. Ma a mio avviso una cosa è veramente importante da sottolineare: noi siamo abituati a conoscere il coraggioso e straordinario movimento greco nei suoi momenti insorgenti, nella sua straordinaria piazza Sintagma, nei momenti veramente generosi di solidarietà e di voglia di battere la politica dell'austerity e della crisi. Ma c'è anche un'altra dinamica che spesso viene tralasciata e che invece a mio avviso in questi ultimi tempi inizia ad assumere un ruolo di protagonismo. È anche quella dinamica che scrive per esempio agli ospedalieri dell'ospedale di Kilkis o agli operai di una fabbrica intorno a Salonicco, che sì, gli scioperi sono importanti, scioperare è giusto e va fatto e va utilizzata questa pratica continuamente, ma adesso il tempo di appropriarci anche dei nostri spazi dove noi lavoriamo e subiamo gli effetti della crisi. È arrivato il momento di occupare e autogestire questi spazi. Mi sono trovata a discutere con un'ostetrica dell'ospedale di Kilkis che ha detto chiaramente che la loro esperienza di autogestione, di occupazione e di autogestione dell'intera struttura ospedaliera durata per 6 mesi è stata un'esperienza straordinaria, che dà l'indicazione di come effettivamente, anche al di là degli scioperi o insieme, a fianco degli scioperi, si può produrre dal basso forme di istituzioni autonome antagoniste. In questo ospedale per 6 mesi, seppur autogestito ed occupato, tutti i servizi hanno funzionato alla perfezione, seppur nelle difficoltà di non poter avere tutta la strumentazione che d'altra parte era stata sottratta dalle politiche dell'austerity contro la sanità, l'ospedale ha ben funzionato. E anche gli operai con cui ho parlato di questa fabbrica di ceramiche vicino Salonicco mi hanno detto: sì, abbiamo scioperato per mesi, mesi e mesi, ma adesso a nostro avviso è tempo di prendere veramente nelle nostre mani la possibilità di dare una svolta alla crisi, autogestire la produzione, pensare cosa possa essere importante da produrre per il territorio in cui ci troviamo e occupare ad oltranza la nostra fabbrica.
Sì, penso sia molto importante questo concetto, che dovrebbe essere anche in qualche modo assimilato anche nel nostro paese, no? È finito un po' il tempo di chiedere qualcosa, perché ovviamente non c'è dato, non è più il tempo, insomma, di contrattare qualcosa, di pretendere delle cose perché dei diritti, un aumento di salario o quello che ci serve, ma è arrivato in qualche modo il tempo di riappropriarsi delle cose, di autogestire e organizzarsi in questo senso, nell'autogestione, nella riappropriazione dei posti di lavoro, come dei servizi, come appunto dicevi tu. C'è un dibattito nel movimento greco, quindi cioè sono contenta del fatto che in qualche modo, come dicevi, si è passato dalle piazze. Ovviamente si continua a stare nelle piazze, però oltre appunto a scendere in piazza, si stanno dotando di forme di organizzazioni all'interno del territorio e dei quartieri, ma quello che ci chiediamo anche qua, quindi anche al di là della Grecia, ti chiedo se hai un'opinione su questo, che, e se si è sollevato anche questo problema in Grecia, sul fatto, nel momento in cui si pensa come organizzarsi anche a riappropriarsi dei posti di lavoro, quindi della produzione, se c'è un dibattito in Grecia sul come produrre, in che senso? Nel senso che ovviamente il modo di produrre che c'è stato fino ad ora non è un modo di produrre che ci piace, perché insomma in qualche modo ci ha portato a tutto questo. Quindi se c'è un dibattito sull'alternativa, su che cosa appunto realmente abbiamo bisogno, e nel momento in cui ci riappropriamo anche quindi dei mezzi di produzione, se si può dire così, come li portiamo avanti questa produzione, c'è questo dibattito che se si arriva a un certo stadio, come è arrivata la Grecia, probabilmente questo ragionamento va fatto, questa riflessione prima o poi.
Certo, ma hai colto pienamente il segno. Adesso in Grecia è molto forte questo dibattito che investe un po' tutte le aree politiche dell'estrema sinistra, della sinistra rivoluzionaria e antagonista. C'è una percezione diffusa per cui tutta queste giornate straordinarie, mi riferisco per esempio alla grande rivolta di febbraio, alla piazza Sintagma insorgente, hanno avuto un'energia destituente veramente forte, a cui adesso vanno aggiunte anche pratiche costituenti, ma non si tratta tanto di un atto di volontà dei singoli ceti politici, quanto di prassi politiche, di forme organizzative che vengono messe in campo dai poveri che hanno veramente, non ne possono più di essere tali e vogliono prendersi in mano il proprio presente, neanche il proprio futuro, il proprio presente in termini di qualità di vita, di possibilità di resistere, ma anche di contrattaccare la controparte, che è la parte dell'austerità e delle politiche lacrime e sangue. Una maturità forte nel dibattito dei movimenti in Grecia che per esempio, a differenza di quanto succede spesso in Italia, non porta a nessuno di mettere in contrapposizione la pratica destituente con l'attualità, ecco, delle pratiche costituenti. Non c'è in Grecia questa attitudine che invece spesso qua in Italia, ecco, si sussegue di pensare che una composizione sociale come quella che si è data nelle rivolte di Piazza Sintagma sia, come dire, da contrapporre a invece le pratiche costituenti che vengono diffuse nei territori, ma per un semplice dato, perché in Grecia non si fa finta di vedere la realtà, ovvero che la composizione di Piazza Sintagma insorgente è la stessa della composizione del lavoro quotidiano piano di resistenza e di costruzione di alternativa autonoma e antagonista nei territori. Sicuramente il problema dei mezzi di produzione, dell'autogestione, del produrre cosa adesso inizia ad essersi a porsi in maniera veramente forte, a partire da queste prime esperienze di organizzazione operaia all'interno delle fabbriche, in queste prime esperienze e sperimentazione di autogestione all'interno delle fabbriche. Per me è stato veramente importante, interessante ascoltare il racconto di questi operai di una fabbrica vicino a Salonicco, che mi dicevano: noi non solo abbiamo la capacità di produrre quello che abbiamo prodotto fino adesso, noi sicuramente possiamo organizzarci per produrre quello che il nostro territorio ha bisogno. Ecco, questa era il mettersi immediatamente in relazione con i comitati di quartiere del territorio e della zona dove questa fabbrica dove sorge questa fabbrica. E ancora, tra l'altro, questo anche per dare un po' l'idea di quanto sia veramente maturo il dibattito all'interno di alcune esperienze di auto-organizzazione e autogestione, dall'assemblea operaia di questa fabbrica già si guardava immediatamente allo spazio transnazionale, alla possibilità anche di pensare un sostegno reciproco in termini anche di forme differenti di scambio e di circolazione di quanto viene prodotto, anche con altre esperienze simili che stanno un po' costellando, una prima costellazione certamente non sufficiente, ma che comunque c'è in questo nostro mar Mediterraneo in lotta.
Va bene Fulvio, noi ti ringraziamo per la tua importantissima esperienza e testimonianza e niente, ti salutiamo e ti ringraziamo ancora.
Ciao a tutte e a tutti. Ciao.